Allora, questo pomeriggio vorrei presentare, no, tutto il discorso, ma il discorso introduttivo, no, poi al racconto della passione secondo il Vangelo di Giovanni. Praticamente mi fermo al capitolo 13, perché il racconto comincia così, no? Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Allora, piccole osservazioni, perché teniate presente il contesto. Allora, in questo capitolo è importante, percepire che le varie affermazioni sono collegate a dei tempi. Non si può anticipare. Allora, la struttura è fatta così. Giovanni incomincia il racconto con questa espressione che ho appena letto. Poi la prima cosa che narra è la lavanda dei piedi. Dopo la lavanda dà la spiegazione. Dopo la spiegazione rivela il tradimento. Quando Giuda esce, Gesù dà il comandamento nuovo, non prima. Dopo aver dato il comandamento nuovo, c'è la serie degli interventi dei vari apostoli. Come già vi avevo accennato, Pietro, noi vedremo solo Pietro, no? Pietro, Tommaso, Filippo e Giuda, ma Giuda l'avevo già spiegato. Allora, perché sottolineo questa successione? Perché le cose vanno interpretate all'interno del tempo specifico in cui sono dette. Vi faccio un primo esempio. Gesù lava i piedi a tutti, Giuda compreso. Quando però deve dare il comandamento nuovo, Giuda è uscito. Perché? No, non che dovete rispondere, ma da attivare le percezioni. Un'altra cosa, quando dà il comandamento nuovo, poi lo riprende due capitoli dopo, quando nel capitolo 15, con la grande immagine della vite dei tralci, Gesù riprende il comandamento nuovo. Perché lo riprende? Possono bastare queste due domande per cercare di raccogliere l'attenzione in modo molto specifico, perché sennò si perde molto di questo testo. Un'altra annotazione, ma questo adesso la spieghiamo man mano che avanziamo. Giovanni si premura di sottolineare sapendo che. Gesù non solo fa un gesto, ma è come se l'evangelista si premura di dire, rispetto a quello che lui deve rivelare, sapendo che fa quella cosa. Quel sapendo che denota tutto il mondo interiore di Gesù, quello che sta per svelare, per rivelare attraverso il gesto, che è il gesto della lavanda. Allora, due volte dice sapendo che. Allora, la prima volta è sapendo che era venuta la sua ora. Quindi è l'inizio della passione. Quando Gesù si accinge, no? È la prima cosa che narra Giovanni, si accinge quindi si alza la tavola per lavare i piedi, aggiunge, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Perché questa annotazione prima della lavanda dei piedi? Allora, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e in quel tutto c'è tutto il segreto della rivelazione di Dio. lì si riprende quello che Giovanni aveva detto al prologo: nessuno mai ha visto Dio, lui che è nel seno del Padre ce lo ha rivelato. Quel tutto è collegato a quel ce lo ha rivelato, cioè tutto ciò che riguardava il segreto di Dio verso di noi, quindi nel suo amore per noi, lui incomincia, diciamo così, a renderlo splendente con questo gesto della lavagna dei piedi. Un piccolo collegamento, anche se non c'entra con l'ultima cena, ma c'entra con l'insieme del Vangelo. Com'è che finisce il Vangelo di Matteo? A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra, no? Questo ogni potere a cosa si riferisce? Se Gesù ha lasciato ogni titolo di potere e gloria per prendere la forma di servo, quel potere a cosa si riferisce? Allora, è la stessa cosa di quello che dice Giovanni. Ha tutto il potere, come figlio di Dio, di svelare il vero volto del Padre. Il che significa che nessuno può definire, mostrare, no? Svelare Dio in verità. La rivelazione di Dio, quando vi avevo detto all'inizio, no? In cosa consiste la vita eterna? Conoscere il solo vero Dio è colui che ha inviato. Perché colui che l'ha inviato? Perché è l'unico che rivela quel solo Dio. E poi, dicendo in cielo e in terra, allora in cielo è riferito a questa dimensione divina, no? Essendo figlio di Dio. In terra, essendo figlio dell'uomo, è l'unico che, conoscendo il cuore dell'uomo, può soddisfare gli aneliti più profondi che ha. Il che significa che per vivere una umanità piena, l'indicazione, la luce, la stessa, come dire, forza, no? Energia, la prendiamo da lui, dalla sua umanità. Quindi ogni potere intende questo, ma è come tutto nelle sue mani. È tutto, cioè tutto quello che comporta lo svelamento di Dio nel suo segreto, come amore per noi. Questo è importante perché questa frase fa da introduzione alla lavanda dei piedi. Allora, il valore della lavanda dei piedi, come dire, va colto tenendo conto di quello che era l'uso di allora. Allora, nell'antichità, dato che c'erano gli schiavi, il lavare i piedi al padrone toccava allo schiavo, ma gli ebrei si erano sempre rifiutati di fare questo e per legge erano esentati da fare questo. Cioè, uno schiavo ebreo era esentato da lavare i piedi al padrone. Gesù, da ebreo, lava non al padrone, ma ai servi. Quindi, da questo punto di vista, siccome ha detto tutto, quindi tutto il segreto di amore di Dio per voi, lì lo rivela perché è il punto più basso di abbassamento, è il punto più profondo di abbassamento. Non è la croce. Nella presentazione di Giovanni, la croce è sempre vista come gloria, come glorificazione, intendendo, no? È la glorificazione nel senso che è lo splendore di amore di Dio per noi che si manifesta in tutta la sua estensione e profondità. Dal punto di vista invece dell'umanità, il punto più, diciamo, più abbassato, non so se esprimo bene, ma il punto più profondo di abbassamento è dato dalla lavanda dei piedi, perché la successione è questa: figlio di Dio, figlio dell'uomo, da uomo servo, da servo schiavo, in questo gesto schiavo degli schiavi. Quindi è molto significativo questo, questa introduzione, perché dà il valore, è un valore, diciamo, rivelativo, perché se no è semplicemente un gesto di umiltà che fa. Ma non è un gesto di umiltà, è la verità di Dio che si manifesta, proprio nella sua dimensione più tipica di rivelazione. Quando si avvicina a Pietro, no? Pietro si rende conto, tu, a me, assolutamente. E Gesù, per convincerlo, cosa gli dice? Se non ti faccio questo, tu non avrai parte con me. Non dà altre spiegazioni. E questo avere parte è quello che convince Pietro, nel senso che se lui ha seguito Gesù è per aver parte con lui, è per poter godere di quel regno che lui manifesta. E se deve passare di lì, anche se lui non è d'accordo, ci sta. Allora, l'unico modo che ha Gesù per convincerlo è dire: guarda che se non ti faccio questo, tu con me non ci puoi stare. E quindi, come sempre, non solo i piedi, ma questa è la, come dire, la focosità di Pietro, no? Poi, finito la lavanda dei piedi, Gesù dà la spiegazione. Più che spiegazione, a me sembra una specie di ammonizione, cioè è come se rendesse spiegabile per gli altri il gesto che ha fatto, nel senso che anche loro devono poterlo fare. Però attenzione, non è l'invito a imitarlo, a fare quella cosa, è l'invito a stare nel segreto di Dio che fa fare quella cosa. Allora, quando dice no, vi do un esempio perché voi, anche voi facciate come io ho fatto, un servo non è più grande del suo padrone, no? Né un inviato è più grande di chi lo ha mandato, aggiunge ancora, sapendo, non più però riferito a lui, ma riferito ai discepoli, sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica. Ma non intendete semplicemente se anche voi fate questa azione, cioè lavate i piedi, che già insomma, non è proprio una cosa da poco, no? Ma il di più non sta nel gesto di lavare i piedi, il di più sta nel fatto di partecipare al segreto di Dio se si lavano i piedi. Cioè praticamente l'invito al servirsi a vicenda è il servizio vicendevole, no? Risente della rivelazione di Gesù che attraverso quello rende partecipi della stessa dinamica di amore di Dio. Il di più è che il cuore del discepolo condivide la dinamica di Dio, condivide il segreto di Dio, lo gusta. Se fa questo, allora può lavare i piedi, e proprio perché lava i piedi viene confermato in questo segreto. Il valore è collegato a questa realtà, e questo in genere, come per tutte le pratiche, non è la pratica che salva, è come dire, l'intenzione segreta, insomma, è l'ispirazione che fa sì che quella pratica sia buona. L'ispirazione è sempre collegata al segreto di Dio per noi, cioè all'amore suo per noi. I collegamenti sono di questo genere. Fatto questo, annuncia: uno mi tradirà. Si crea scompiglio, no? E poi questo passaggio del racconto di Giovanni è per far uscire Giuda. Cioè, nel senso di dire, quello che deve fare, che lo faccia, no? Perché Gesù, quel sapendo, sa già che avverrà così. E quando annuncia a tutti, questa spiegazione non l'ho mai trovata evidente nei vari commentari, ma secondo me ha un significato. E quando lui annuncia è perché nessuno è innocente. lui sa che Giuda tradirà, ma non è che tutti gli altri sono, come dire, non si potrebbe dire, lindi. Allora, avendolo annunciato a tutti, difatti nella cosa, chi è, chi non è, sono io, no? In genere questo è più sentito nel racconto dei sinottici, qui semplicemente che restano un po' turbati, no? A Giovanni non è che interessa sottolineare tanto la partecipazione dei discepoli al possibile tradimento, ma lo lascia intendere. Quando è uscito Giuda, allora Gesù riprende quello che aveva percepito, sapendo che, e lo spiega. Il figlio è glorificato, cioè con l'uscita di Giuda che va a consegnarlo, inizia veramente la sua passione. Per Giovanni la sua passione è la sua gloria. Perché? È la sua gloria perché in quella passione lui rivelerà lo splendore del segreto di Dio per l'uomo, cioè il suo amore misericordioso. È a questo punto che lui dà il comandamento nuovo, che tanto nuovo non lo è, nel senso che tutta la tradizione ebraica parlava di questo, quindi non è che sia nuovo come contenuto. Dove sta la novità? La novità sta appunto in questo svelamento del segreto di Dio, e quando i discepoli vivranno di amore l'un verso l'altro, vuol dire che parteciperanno al segreto di Dio. È quella la forza del comandamento nuovo, e non poteva essere svelato a chi non ha accettato questo tipo di segreto. Quindi il comandamento nuovo, che poi diventerà come ragione di annuncio al mondo, no? Quando vi vedranno voler bene, crederanno. Ma il crederanno è, si renderanno conto che Dio vi vuole bene, si renderanno conto che l'amore di Dio salva, che l'amore di Dio ingloba, che l'amore di Dio fa una famiglia unica. Non è legato al fatto che, allora, io ho accettato il comandamento nuovo, amo il mio fratello e io sono bravo. Non c'entra niente. È legato al fatto che continua la manifestazione di questo segreto di Dio. Se per Gesù questo è stato la molla per cui lui addirittura ha lavato i piedi, figuriamoci per gli apostoli, per i discepoli. Quindi anche qui il fatto del comandamento nuovo è collegato all'essere entrati in questo segreto. E il segreto è sempre questo amore misericordioso di Dio. Poi c'è un particolare, perché il comandamento nuovo è ripreso nel capitolo 15, quando Giovanni, dopo aver detto è concluso, andiamo, si ferma, e per tre capitoli illustra ancora gli stessi misteri, diciamo, no? E in questo capitolo 15, al versetto 13, Gesù ha un'espressione, che di per sé sembra quasi scontata, no? Dice, non c'è nessuno che ha un amore più grande di quello che dà la vita per i suoi amici, no? Se voi lo prendete proprio letteralmente, ma sarebbe più grande se uno desse l'amore non per un amico, ma per uno, per esempio, che gli vuole del male. Sarebbe più generoso, no? O no? Allora, cosa ha voluto dire Gesù con questa espressione? Allora, anche qui, la cosa straordinaria fa sempre parte di quel segreto. Siccome lui è morto per tutti, tutti sono diventati suoi amici. E il discepolo è tale perché si rivolge a ogni uomo come l'amico di Dio, anche se si comporta male. E questa è la potenza poi del comandamento nuovo. Cioè, quando gli dicevano di questo riferimento della benevolenza di fondo, come fate ad avere una benevolenza di fondo se non attingete alla forza, diciamo, no, alla potenza di questo segreto? È impossibile se no. Allora, il dare la vita è che ognuno diventa amico di Dio e tu non guardi più la faccia di uno o dell'altro, perché sai già che è amico di Dio, in quanto per lui il Signore è morto. Cioè questa dimensione è molto più potente, tanto che nel comandamento è in gioco questo sentire l'altro come amico. Notate, non è detto che l'altro deve diventare vostro amico. Mettete i puntini su di... Non è detto questo, anche se a noi farebbe enormemente piacere, ma solo per non penare, non per altro. Non è perché siamo generosi, è per non penare. Quindi non è detto che l'altro diventi mio amico, ma che io mi riferisco a tutti come amici. Sarebbe la missione apostolica della Chiesa, in cui si rivolge a ogni uomo come a un possibile amico. Quindi tutti gli accenti, per esempio, della missione, quando sono per tagliare le teste, oppure per sottolineare la grandezza, sono tutti fuori posto, per questa dimensione profonda. Questa dimensione alla quale Pietro aspirava, e quando Gesù le ha detto, parlando, no? Ha annunciato il comandamento nuovo e poi dice: ma dove vado io, voi per ora non potete, no? Pietro: ma come? Io, no? È un'espressione caratteristica. Quando Pietro dice: io darò la vita per te, noi normalmente intendiamo, lo colleghiamo subito al fatto che poi lui ha tradito, quindi non era capace di dare la vita per lui, insomma l'ha tradito, noi colleghiamo le cose così, ma il testo è molto più potente. Fatevi questa domanda: Gesù poteva chiedere la vita a un discepolo senza che lui prima l'avesse data? Allora, questa risposta di Gesù è molto più... ha degli echi molto più estesi, molto più profondi, che non quello semplicemente di collegare: guarda che ti dico che tu tra un po' mi tradirai. È che è Dio che dà la vita, non è l'uomo. Per esempio, una piccola cosa, no? Quando nella vita religiosa si dice: noi diamo la vita a Dio, noi non ci rendiamo conto che diciamo quasi, non voglio esagerare, ma una bestialità, perché è Dio che dà la vita a noi. Quando Dio chiede la vita, non è a lui, è ai nostri fratelli. Cioè la vita è donata perché la ricevi da Dio, è lui che crea vita, è lui che fomenta la vita, che favorisce la vita, e tu, se la ricevi da Dio, non fai che condividerla, darla, favorirla in tutti. Allora Pietro non poteva, le solite espressioni, generoso ma senza sapere cosa diceva. È come quando sul Monte Tabor, no? Che bello, i Vangeli dicono: non sapeva cosa stava dicendo. Non dice non sapeva cosa diceva, peggio, non sapeva che cosa stava dicendo. Cioè era un'espressione senza senso, senza sugo. Eppure Dio apprezza questi slanci del nostro cuore. Ma proprio perché apprezzo questi slanci, dice: no, non è così che avvengono le cose, non è così. Avviene in un altro modo, e Gesù conduce. Allora, questo riferimento, no, di Pietro fa capire molto bene che se come dire, lui sa che tutto gli è stato dato, tutto è nelle sue mani, tutto il segreto che riguarda Dio nel suo dare la vita, nel suo manifestare l'amore, ce l'ha lui, e lui per primo deve darla. E proprio perché la dà, noi l'accogliamo, entriamo in questo segreto e possiamo a nostra volta non tanto darla, chissà, però favorirla sempre. E il favorire la vita, noi non possiamo favorirla in noi, noi possiamo favorire la vita negli altri, e così cresce in noi. Non è che prima mi riempio della vita e poi la do, non è così. È che la mia vita cresce se io la favorisco. E serve il principio, no, che nessuno si salva da solo. È inutile che io mi riempia dell'amor di Dio, sono così pieno dell'amor di Dio che posso anche volare, mi butto dal precipizio e mi salvo, e poi gli fanno il funerale. Dico questo perché nella storia della spiritualità ci sono almeno 60 casi riconosciuti di insanie, però cioè di uomini che pensavano di essere così non so, così pieni, no, di spirito, così, che potevano superare, oltrepassare i confini della fisica. Quindi ti buttavano giù dal precipizio, è come la domanda: l'uomo è capace di volare? Dipende dal tempo. A seconda dell'altezza puoi dire 10 secondi, mezzo minuto, un minuto, 3 minuti. È come quando si dice, i funghi sono tutti commestibili? Sì, alcuni una volta sola. Quindi non ci sono risposte assolute, vanno collocate. Vabbè, questo è solo per rendere le cose, però è così. Comunque, allora per ritornare, no? Quindi questo invito di Gesù a Pietro è collegato esattamente a questo: aspetta che io dia la vita. Quando io l'ho data, tu sarai capace di darla. E quando alla fine, no? Quando dice seguimi, proprio alla fine del Vangelo, che vi dicevo che è la stessa cosa che gli dice all'inizio, ma quando lo dirà alla fine è che lui sarà capace di dare la vita, non perché è generoso, ma perché è entrato in questo segreto svelato di Gesù, lui lo condivide e rimanendo in Gesù può favorire la vita a tutti. Questo è seguire il Signore Gesù. Quindi quando dicevo prima, no, la salvezza non è mai individuale solo, non ci si salva mai da soli, è proprio perché è l'amore che salva, ma l'amore salva insieme. Ma non è, ripeto, come dicevo prima, un insieme per cui l'altro deve essere d'accordo, è che io sono disponibile sempre per, non è scritto da nessuno, è come per la pace, no? Vi do la mia pace. Quindi poi l'apostolo dà la pace, non è mica detto che tutti la colgano. Quindi il suo dar la pace non è riferito al fatto che tutti saranno in pace con lui, spesso è il contrario, è che gli altri gli fanno guerra e lui resta nella pace. Cioè non è scritto che gli altri devono, è scritto che il discepolo fa, che il discepolo come dire, dona, perché questo fare, questo donare è collegato a quel rimanete in me. Io che ho dato la vita, io che ho tutto nelle mie mani, sapendo che li amò sino alla fine, cioè fino a che lo splendore dell'amore che lui era stato mandato a mostrare fosse manifestato in tutto il suo splendore. È la stessa dinamica che caratterizza i discepoli. Noi siamo lontani da questo. Noi immaginiamo sempre in termini come dire, materiali, fai questa cosa e se non posso, no, ma fai questa cosa e avrai la ricompensa. Un corno che sarà la ricompensa. Se non si entra dentro in questa prospettiva, noi non godiamo niente. E quando godiamo troppo in anticipo o troppo in modo ambiguo, giocondi siamo. Quindi, non so, per me questo riferimento, no, della, come dire, di questi collegamenti che ci sono proprio in questo capitolo 13 con questi come dire, tempi rispettati, è molto importante, se no è come se noi non cogliamo poi la forza di quello che Gesù dice, non cogliamo la rivelazione che c'è dietro le sue parole. Il nostro cuore, non so, nessuna azione che voi fate può riempire il vostro cuore, nessuna. A dire la verità, questo ha anche un risvolto positivo, neanche nessuna cattiveria definisce il vostro cuore, perché potete sempre convertirvi. Quindi non c'è nessun atto di bontà che ci rende proprio buono, ma non c'è neanche nessun atto di cattiveria che ci rende proprio condannabili, no? Per indicare che l'uomo sta proprio in questa disponibilità al dono di Dio, e il dono di Dio è il suo amore per noi. Gesù è testimone di questo e Gesù ci fa vivere dentro questa dinamica. Quando Giovanni, no, inizia la descrizione della passione in questo modo, non li ha mossi fino alla fine, vuol dire che tutto quello che viene detto, tutto quello che poi viene raccontato è sempre nell'ottica, nell'orizzonte di un amore svelato, di un amore che come dire, ci viene manifestato perché noi restiamo inglobati e a nostra volta possiamo vivere di questo amore. Più si vive di questo amore, più la vita è abbondante, cioè vita eterna. È la vita non mortificabile. Eterno non vuol dire che dura nel tempo. Eterno vuol dire che la sua qualità non dipende più dall'esterno. E anche dall'interno, non dipende più da altre cose. È piena in sé. L'immagine che rende bene questa cosa è: dov'è perfetta Letizia? Cioè, quando tu la gioia non la prendi più dagli eventi, dal successo, no? Dalle soddisfazioni, ma la gioia la tieni soprattutto quando ti si pestano i piedi, ti viene come dire, vieni calpestato, allora vuol dire che tu attingi a una dimensione dove nessuno può arrivare, solo il tuo Signore. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Provate a collegare tutto quanto, perché la nostra vita in pratica si gioca dentro tutti questi collegamenti. Questo è quello che volevo riferirvi di questo capitolo. L'ultimo passaggio, adesso ve l'accenno, poi se domani mattina avete ancora la pazienza di ascoltarmi, lo concludo, è dato da questo fatto. In diversi punti del Vangelo Gesù è come se esalta la fede dei discepoli in questo modo. Dice: beati i vostri occhi che vedono quello che vedete, no? Molti hanno desiderato vedere e non l'hanno visto. Oppure: a voi è stato dato, adesso non c'è l'espressione, aspetta, l'espressione precisa è questa, allora un attimo. No, non ho sbagliato. A voi è dato il mistero del regno di Dio. A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. A voi è dato, vostro è il regno, ai piccoli è rivelato. E si rivolge ai suoi discepoli. Noi, quando gli altri ci guardano, possiamo essere i custodi e i testimoni di quel: voi conoscete i misteri del regno dei cieli? Da che cosa possono vedere che noi conosciamo i misteri del Regno dei Cieli? Quello che dicevo prima, no? In quello del servizio vicendevole, però per poter arrivare lì, diciamo, per poter seguire Gesù fin dove lui ci vuol portare, noi in qualche modo dobbiamo percepire questa forma di beatitudine. Ma noi sappiamo apprezzare che Gesù ci sta svelando delle verità non solo assolute, ma vitali per il nostro cuore? Noi siamo nell'atteggiamento di dire: ma guarda un po', una cosa così non me la sarei neanche mai immaginata, eppure ci viene donata, ci viene messa nelle mani. Noi abbiamo questa sensazione? Io credo di no. Cioè, noi non siamo nella condizione di poter apprezzare il favore che Dio ci ha fatto mandandoci Gesù. Adesso mi introduco solo così, e poi domani è un po' la conclusione di tutto questo percorso che abbiamo fatto, no? Se voi considerate la storia dell'umanità, prendete, non so, le espressioni delle varie culture, no? Più conoscete e più capite come l'uomo ha sempre cercato con passione, non so, il senso delle cose, la verità del mondo, oppure anche non la verità di Dio, l'ha proprio cercata con passione. Noi, che invece diversamente da loro abbiamo avuto la rivelazione di questa verità, siamo all'altezza di apprezzarla? Allora mi sono fatto questa idea: se tu non apprezzi lo sforzo, la fatica, la passione con cui gli uomini di ogni cultura, in ogni epoca, no, hanno cercato il senso del mondo, della vita, la verità, no? Se tu, ecco, non apprezzi questo, difficilmente potrai apprezzare quello che viene da Gesù, perché lo riterrai una cosa scontata. Noi quando ascoltiamo il Vangelo spessissimo l'ascoltiamo da saputi, so già, e facciamo lo sforzo di stare attenti solo per non essere giudicati dagli altri che siamo addormentati, perché sappiamo già. Se quando si annuncia, no, nella liturgia, se chi legge, non so, non cambia un po' il tono, perché se cambia il tono entra qualche suggerimento, no? Ma se non cambia il tono, noi sì, lo so. Questo lo so impedisce a noi di apprezzare quello che ci viene rivelato. La cosa è così potente che se anche noi la sentissimo 100 milioni di volte, noi avremmo anche la 100 milionesima volta, potremmo scoprire qualcosa di grande, perché la cosa che viene detta è di una potenza unica, ma noi non siamo mai così. Allora, l'invito è proprio quello, che sarebbe il senso del abbiate la parola di Dio tutti i giorni, andate a pregare tutti i giorni, quello che ci sarà domenica, quando dice, no, state lieti, pregate, e terzo è rendete grazie, no? In italiano si insiste sul contenuto, nella frase greca si insiste sul tempo, si dice sempre siate lieti, sempre pregate, sempre rendete grazie. Allora, noi potremmo domandarci qual è lo stato, diciamo, interiore che noi sempre dobbiamo avere? State lieti. E noi già disattendiamo sicuramente questo. Qual è la cosa che non dobbiamo mai lasciare? la preghiera, figurati. E la terza è la come dobbiamo reagire a tutti gli eventi? Rendendo grazie, sempre. Ecco, quel sempre allude alla enormità di questa rivelazione. E se voi, come dire, voi, noi tutti, no? Se non entriamo nel segreto di questa rivelazione, quel sempre è irraggiungibile. Qualche volta vi sentite rapiti in paradiso, qualche volta, ma normalmente no. Tantomeno quando vi pestano i piedi. Ma il segno che voi attingete a qualcosa di assolutamente prezioso è proprio quando vi pestano i piedi. Quindi occorre tenere collegato tutte queste cose che sono, penso, anche persino belle da pensare, ma noi poi non siamo nella condizione di, diciamo, di viverle, proprio perché non siamo al livello di apprezzarle. Allora, una delle prime cose, e che dovrebbe essere il frutto di una frequentazione quotidiana delle scritture, è di imparare ad apprezzare il favore di Dio per noi. Cioè, come dire, ci è venuto incontro con la bellezza, la grandezza della verità del suo amore. Noi a questo dobbiamo diventare sensibili, non come stamattina, no? La critica che fa Gesù ai farisei non mi condanna per i suoi peccati, per i loro peccati, ma per la insensibilità. E noi siamo insensibili, ma solo perché siamo troppo sensibili ad altro. Quindi dobbiamo lasciare l'altro per poter diventare sensibili veramente a questo. Poi cercherò di spiegare con questo riferimento alle frasi di Gesù: non beati i vostri occhi che vedono, a voi è concesso, no? Venite benedetti, no? Prendete possesso del regno che è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Ecco, vorrei spiegare questo per lasciare proprio, come dire, per finire in gloria, via. Questo sarebbe, ma questo lo vediamo domani, dai. E sarà il mio augurio di buon Natale.